SBS Italian.
Il nostro dibattito di oggi, che al centro ha come tema il lavoro e il ruolo che stanno svolgendo le tecnologie, non solo per sostituire lavoratori e lavoratrici, ma soprattutto per controllarli.
Insomma, si diceva che le macchine ci avrebbero aiutato a lavorare di meno, a goderci di più la vita, ma allora la maggioranza di noi non sospettava mica che questo sarebbe successo, perché in realtà le macchine avrebbero letteralmente preso il nostro posto, anche se forse speriamo che non sia davvero così.
Staremo a vedere e sicuramente ci faremo aiutare in questa proiezione su futuri possibili o meno dal nostro ospite, il quale però si specializza anche in un altro aspetto legato all'intelligenza artificiale, il mondo del lavoro, ovvero come le macchine controllano o controlleranno le prestazioni dei propri dipendenti. Innanzitutto le linee sono aperte al 1300 799 626 per parlare con noi. Già Giuseppe in attesa, ma Francesca, magari annunciamo chi è l'ospite di
Rullo
oggi.
Rullo di tamburi.
Esattamente.
Questa mattina abbiamo qui con noi Valerio De Stefano, laureato alla Bocconi, oggi docente di diritto del lavoro alla KU Leuven in Belgio. Benvenuto Valerio.
Grazie mille, grazie dell'invito.
Tra l'altro tu appunto sei arrivato solo da qualche giorno in Australia, ci dicevi che sei ancora un po' jet legato, ma
totalmente. Totalmente.
Perché tu appunto vieni adesso arrivi dal Belgio, no?
Io venivo dal Belgio, sì, vengo okay. Direttamente dal Belgio.
Ok, sì. Vabbè, avrai tempo di adattarti anche ai nostri orari.
Noi faremo in modo di
svegliarti
ancora di più stamattina. Allora, Giuseppe, adesso prendiamo Giuseppe perché è già in attesa da qualche minuto, dice a Giuseppe interessano molto questi argomenti. Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Come buongiorno, va? Giuseppe.
Allora, interessantissimo argomento, però vorrei un pochettino chiarire una cosa. Secondo me i due argomenti, il controllo del lavoro, dei tempi di lavoro, degli impiegati, degli operai è una cosa, e la sostituzione degli esseri umani da robot è un'altra. Per il primo punto penso che non è giusto che gente sia pagata per fare un lavoro e nel frattempo frequenti il Facebook o altre social media. Loro sono pagati per fare un lavoro, dovrebbero fare quel lavoro, possono spendere tempo con social media nel loro tempo proprio.
Assolutamente,
è una cosa completamente separata. Io non la mischierei come avete fatto purtroppo voi all'inizio.
No, non lo volevamo mischiare, Giuseppe. In realtà stavamo introducendo un pochino il nostro argomento, anche per invitare i nostri ascoltatori, proprio come hai fatto tu, a dirci la tua, chiamarci al 1300 799 626. Era proprio un po' questa, no? Anche la provocazione, capire certo. Appunto così quanto è bene avere un controllo, no? Dei lavoratori, piuttosto che appunto quanto invece un controllo quindi dell'impiegato, dell'efficienza sul contesto lavorativo, e invece no. Però
vogliamo vedere magari che ne pensa l'esperto,
esatto.
Ne sa più di noi.
Adesso do un colpo anche a voi. Per esempio mi aspetto un annunciatore robotico che non si frappone a un altro annunciatore robotico nella stessa trasmissione, confondendo le risposte, le opinioni eccetera, come purtroppo succede spesso non solo da voi ma anche in molte trasmissioni che anche ascolto dall'Italia. Quindi se ci saranno robot che faranno il vostro lavoro, spero non si intreccino nei loro discorsi.
Assolutamente. Allora, passiamo la parola a Valerio De Stefano, appunto dicevamo laureato alla Bocconi, docente di diritto del lavoro alla KU Leuven in Belgio. Che cosa ne pensi di questo commento appunto del nostro ascoltatore, Valerio?
Ma allora, credo che bisogna chiarire qualche cosa. Non si tratta di semplicemente andare a controllare se il dipendente faccia il furbo e durante l'orario di lavoro stia sempre collegato su Facebook, no? Ci sono già degli strumenti che consentono il controllo di queste cose e non è non è solo di questo che noi stiamo parlando, ma stiamo parlando di strumenti che consentono di capire in ogni momento dove io sono nel mio posto di lavoro, e anche, per esempio, si chiamano badge sociometrici, considerare e registrare il mio tono di voce, per cui la gente può capire, diciamo, chi ha accesso a questi dati può capire le mie emozioni durante la giornata. Si può capire, per esempio, se una persona con cui tutti parlano magari dà determinate emozioni di stress oppure no, oppure si può capire se ci sono dei lavoratori con cui nessuno parla, per cui quando bisogna fare, per esempio, delle redundancies, quindi dei licenziamenti collettivi, si possono lasciare a casa quelli invece di altri.
Wow.
Oppure ci sono altri programmi che, per esempio, fanno scanning delle email e capiscono, secondo questi programmi, chi sono quelli che contribuiscono più idee all'azienda e quelli che invece sono un po' invece più, più lenti. Ecco, tutto questo però non ha un problema, che quando noi facciamo tutte queste analisi, queste, di tutti questi dati, le macchine possono essere tarate male, e questo è un problema grandissimo. Cioè, noi pensiamo sempre che la macchina abbia ragione, ma magari la macchina è tarata male e anche in maniera tale da non evitare la discriminazione, ma addirittura perpetuarla nel futuro.
Tra l'altro è interessante perché, solo un commento, hai citato un aspetto che è quello un po' psicologico, no? Dicevi magari queste macchine possono capire un po' il nostro stato d'animo, il nostro mood durante la giornata. Wow, lavoro arduo, cioè già difficile, no, tra le persone spesso interpretare, quindi che una macchina interpreti anche i nostri modi di fare.
Beh, in realtà la macchina, e chi programma la macchina pensa di poterlo capire meglio di noi, questo è il punto. Cioè, attraverso i nostri dati, i social network, i motori di ricerca sanno cose di noi che noi stessi non sappiamo. Cioè, se noi controlliamo determinati, per esempio, che ne so, se andiamo a vedere i siti dei viaggi, per esempio, le macchine fanno inferenze e dicono: ah, questo qua non gli piace il suo lavoro, giustamente se ne vuole andare in vacanza, oppure non gli piace tanto la sua vita, controlla sempre viaggi in giro per il mondo e cose così. Sono tutte le cose che chi programma le macchine gli dà certi pesi, che magari sono accurati e magari no, però sicuramente vengono utilizzati per prendere delle decisioni. Allora, questo è l'aspetto preoccupante: non controllare se io durante il giorno vado sempre sul sito della Gazzetta dello Sport. Però c'è un'altra cosa da dire, che tutti noi ormai lavoriamo a getto continuo, abbiamo sempre i nostri smartphone con noi, controlliamo le mail dappertutto, eccetera eccetera. Allora, la dimensione di stacco fra lavoro e vita privata è ormai molto molto blurred,
un
confine molto labile, per cui non è, diciamo, anomalo che io durante la giornata di lavoro mi prenda 5 minuti per guardarmi le email personali, se poi quando sono in tram per andare al lavoro invece rispondo alle email di lavoro, no? Cioè, bisogna anche capire che la tecnologia consente a noi di lavorare dappertutto, ovunque, eccetera eccetera, in qualunque momento, e quindi ho la possibilità e anche la necessità a volte di prendermi uno stacco anche mentre sono in ufficio. Non è che se una volta controllo Facebook, allora questo è un problema. Ecco.
Allora, tiriamo nella conversazione anche un altro ascoltatore che ci ha chiamato. Purtroppo non ha tantissimi minuti, lavora con l'intelligenza artificiale. Abbiamo in linea Mauro. Mauro, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Mauro.
Mauro, allora, dici la tua. Appunto, lavori con l'intelligenza artificiale, di che cosa ti occupi?
Ma io più che altro mi occupo di automazione industriale, e l'azienda per la quale lavoro, un'azienda molto grande tedesca, ha appena finito di sviluppare questo controllore programmabile che funziona con un microchip a intelligenza artificiale. Quindi tra un po' comincerà a diventare quasi cosciente.
Ecco, il nostro esperto appunto su questo commento, ti senti dire qualcosa, Valerio?
Sì, allora, cosa vuol dire quasi cosciente? Che le macchine...
Prego.
No, che le macchine iniziano a fare dei processi anche autonomi dalla volontà dei programmatori, perché vengono programmate pensando ovviamente che le macchine su determinate cose possono migliorare ed essere meglio dell'intelligenza umana, il che può essere sicuramente vero in determinati campi. Quindi io non è che voglio arrivare qui e dire all'intelligenza artificiale che scandalo, no, assolutamente no, può essere anzi un motore di progresso e di miglioramento della società, però deve essere sottoposta a dei controlli, diciamo,
gestito in qualche
esatto.
modo,
cioè non può
lasciato.
Essere lasciato semplicemente all'idea che qualunque processo e progresso tecnologico sia necessariamente positivo.
No, beh, penso che su questo punto appunto siano molto sia una discussione aperta sia da un punto di vista degli esperti, ma anche dal punto di vista della percezione della gente comune, no? Che dice, beh, insomma, ci sono grandi domande, anche da un punto di vista etico, probabilmente.
Sì, sicuramente sì. Allora, il punto è che magari la gente comune pensa all'intelligenza artificiale come a una specie di robot Terminator, no? un signore di ferro che se ne va in giro e ammazza le persone. Non è questa l'intelligenza artificiale, ovviamente, anzi i robot come li immaginiamo noi sono dei giochini in confronto a quello che si può fare con la raccolta dei dati e con l'analisi di questi dati. L'intelligenza artificiale è la possibilità di avere dei processi di qualunque tipo che sono controllati interamente dalle macchine, a cui noi diamo solamente l'input iniziale e poi le macchine fanno per i fatti loro. E questa è l'intelligenza artificiale.
Quindi è una collaborazione.
Beh, è una collaborazione fino a un certo punto, perché sostanzialmente si arriva a un punto in cui tu non vuoi più collaborare con la macchina, ma vuoi che la macchina faccia da sé. Per cui fino a un certo punto collabori, dopodiché dai gli input, ma la cosa, diciamo, a cui alcuni programmatori aspirano è intervenire il meno possibile, quindi essere meno possibile chiamati a gestire la macchina una volta che la macchina è partita.
Mauro, sei ancora in linea, non so se sei riuscito a sentire il commento di Valerio, ma questo futuro ti spaventa, tu che cosa ne pensi?
Il futuro spaventa sempre, diciamo, una percentuale abbastanza piccola. Sul discorso dell'intelligenza artificiale, il commento che ha fatto è corretto. La cosa che deve essere tenuta sotto controllo è che bisogna limitarla questa cosa, perché quando diventa fuori controllo, se prendono il controllo, poi dopo quello che è stato
c'è qualcuno,
insomma,
che ti sconcentra. C'è qualcuno
se si perde
che ti
il controllo e l'attenzione per via appunto della transizione al lavoro con i bambini in macchina. Noi ringraziamo Mauro per aver partecipato al nostro dibattito questa mattina. Invitiamo gli ascoltatori a chiamarci al 1300 799 626 per parlare con il nostro esperto di intelligenza artificiale e lavoro. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa e lanciamo una sfida al nostro esperto. Allora, finora abbiamo proiettato un futuro abbastanza preoccupante, eppure bisogna dire anche che però le macchine in qualche modo hanno aiutato soprattutto in alcuni casi a migliorare le nostre condizioni di lavoro, e magari Valerio ci aiuterai a capire anche quali sono i lavori del futuro, insomma ci sostituiranno ma magari per noi saranno disponibili nuovi lavori. Tutto questo dopo una brevissima pausa.
SBS in italiano. Condividete i nostri servizi su Facebook.
Ed eccoci di nuovo in diretta sulle onde radio di SBS per il programma in italiano di oggi. Francesca Valdinoci, Francesca Rizzoli questa mattina con un ospite. Stiamo parlando infatti con Valerio De Stefano, laureato alla Bocconi di Milano e oggi docente di diritto del lavoro alla KU Leuven in Belgio, con il quale stiamo affrontando un discorso piuttosto complesso su intelligenza artificiale e lavoro e le conseguenze di alcuni usi più o meno propri di controllo e sorveglianza da parte di aziende sui propri dipendenti.
Allora, appunto, noi abbiamo aperto questa mattina le linee al 1300 799 626. Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che sempre la nostra pagina facebook.com/sbsitalian è attiva, lo sarà anche durante la giornata, quindi se avete domande potete o commenti potete farlo anche lì. Però adesso vogliamo appunto che Gino da Melbourne ci dica la sua e magari se ha delle domande li rivolga anche al nostro esperto. Gino, ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS.
No, grazie, buongiorno. Questo è un tema veramente serio, perché io, nella mia breve esperienza di lavoro qui in Australia, non voglio parlare di quella in Italia, ma ho ricevuto parecchi problemi al lavoro tramite persone che hanno avuto delle false opinioni sul mio lavoro, per cui una mail è stata spedita a tutto il personale dicendo che io avevo bisogno di un double check, checking poi il mio lavoro. Continuo ancora a lavorare dopo 4 anni, quindi non è che ero proprio una schiappa, non avevo fatto nulla di grave, però sai, qualcuno c'ha questa impressione. Ma prima dell'intelligenza artificiale o non artificiale, ma ci mancano dei dirigenti intelligenti, ci manca dello staff intelligente, cioè, ma dove stanno queste persone intelligenti? Io ho subito
più che di intelligenza artificiale, quindi tu dici forse dobbiamo parlare di intelligenza reale.
Reale, sì, io non la vedo, perché ho subito molto bullismo al lavoro, e ancora, cioè, una mia collega che pensava che io stessi sgridando, mi stavo semplicemente parlando.
Chiaro, questa è proprio una questione più di relazioni umane, giusto Gino? Forse questo...
Quindi capire e interpretare quando acrimonio o non acrimonio uno c'ha, se sta parlando o non sta, se sta soffrendo o no, è difficilissimo già nella vita normale.
Certo.
Cioè, io ho avuto tantissime incomprensioni qui in Australia, veramente sono stato veramente scottato, perché vengo rapportato per aver fatto una cosa, no, quando invece io non stavo.
E sicuramente, Gino, queste sono alcune delle conseguenze. Grazie di averci chiamato stamattina, continueremo a parlarne anche con il nostro esperto. Adesso prendiamo invece la chiamata di Fernando, che ci ha chiamato anche lui questa mattina al 1300 799 626. Fernando, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Dici un po' la tua.
Ma, inizio rispondendo con le parole di Steve Hawking, il grande fisico morto inglese, morto da poco, il quale disse poco prima di morire, quindi un anno o due anni fa, che l'intelligenza artificiale è la più grande minaccia per l'umanità. Io ne sono convinto, perché sono un ingegnere, quindi più o meno seguo eccetera. Dati gli input iniziali, la macchina evolve e diventa sempre meno controllabile, e quindi sarà un grosso problema nel futuro. Io sono molto preoccupato di questo.
Che cos'è che ti preoccupa particolarmente?
Ma il fatto che ad un certo punto la macchina si svincola da quello che l'hanno impostata, cioè gli input A, B, C vengono, proprio perché l'intelligenza ha modificati progressivamente, aggiungendo altri strati di decisioni basate su quello che gli è stato dato di input, e questi strati poi sostanzialmente non cancellano, ma pongono in secondo piano gli input che sono stati dati dai programmatori. E quindi l'intelligenza artificiale, se è un'intelligenza, procede secondo una sua logica,
giusto,
e diventa difficilmente controllabile.
Giusto, Fernando, per fare magari una precisazione, assolutamente vero, come dicevi tu, Stephen Hawking ha espresso la sua preoccupazione da una parte per l'intelligenza artificiale, però dall'altra parte ha anche detto appunto che chiaramente è un'ottima possibilità per il genere umano. Chiaramente questo va fatto tutto in modo bilanciato, no? Va fatto un utilizzo bilanciato di questa potenzialità. Tu che cosa ne pensi, Valerio?
Ma io penso che Fernando abbia sicuramente ragione, e la cosa preoccupante è proprio quello che dice lui. Una volta che la macchina la metti in moto, ci sono dei processi per cui la macchina inizia a funzionare da sola, quindi inizia a dare risultati che noi non ci aspettiamo, che noi non immaginavamo neanche, ed anzi lo facciamo proprio perché vogliamo vedere questi risultati. Ora il problema è esattamente come dice Fernando, partendo da questa riflessione di Stephen Hawking, che a un certo punto, non capendo più che cosa succede all'interno della macchina, ci viene difficile poi stoppare o capire se la macchina si comporta bene o male. Perché la macchina ovviamente non è un essere pensante, cioè noi non dobbiamo mai pensare alle macchine dicendo loro pensano meglio di noi. No, le macchine non pensano, le macchine fanno delle cose e non hanno una morale dietro, perché non possono avercela, sono macchine.
Certo.
Ed è questo il punto, cioè ovviamente non è quello di vietare o diciamo impedire che queste cose succedano, il punto è controllare. Che cosa succede? Il sistema che Fernando descriveva di dare l'input alla macchina iniziale e poi dire fai tu, ecco, può essere problematico.
Fernando, allora non so se le parole di Valerio appunto hanno confermato, ti abbiano sollevato, non credo tantissimo, però noi intanto ti ringraziamo per averci chiamato questa mattina, ci sentiamo per i prossimi dibattiti. Valerio, negli ultimi 2 minuti che ci restano, appunto, si tratta di un problema etico, non si tratta anche di un problema etico rispetto, no, alla gestione dei dati, ad esempio, dei dipendenti. Come tu ci hai detto, sicuramente ci sono diverse preoccupazioni, quindi che cos'è che ci si aspetta? Che cos'è che bisogna fare? Questa è una domandona da rispondere in un minuto e mezzo, secondo te, che te ne occupi, per fare in modo che, insomma, le macchine non prendano il sopravvento e appunto non ci sia una degenerazione di questi sistemi?
Sì, allora, come sempre ricordiamo, le macchine non prendono il sopravvento, ma non stiamo parlando dei robot, stiamo parlando di software che vengono utilizzati e quindi è possibile comunque provare a controllarle. Quello che nel campo del lavoro si suggerisce in questo momento è che diciamo ci sia una contrattazione anche sindacale su quelli che sono i criteri che vengono utilizzati dagli algoritmi e su che cosa l'intelligenza artificiale fa. Ci sono già degli esempi di questo, per esempio in Germania, ci sono stati anche degli esempi in Italia, perché per esempio quando i lavoratori di Amazon hanno chiamato dentro i sindacati perché dicevano questi braccialetti che ci controllano ci impongono di lavorare troppo velocemente, per cui sostanzialmente i sindacati sono andati dentro e hanno detto no, bisogna rallentare i processi di lavoro, e quindi va bene, e quindi questo si può fare, sono già degli esempi che sono là.
Allora, grazie Valerio De Stefano per essere stato con noi questa mattina a parlare di intelligenza artificiale. Ricordiamo, i nostri ascoltatori su Facebook possono continuare a commentare.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.